Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi. Il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Giuda Taddeo, suo fratello, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini.
Non andate dai pagani, né entrate in una città di samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore disperse della casa di Israele.
Il numero 12 ricorda i 12 patriarchi delle tribù di Israele e quindi ci presenta i 12 discepoli come i capostipiti spirituali del popolo di Dio che Gesù sta per ricostituire. La principale fisionomia dei 12 è quella di essere i continuatori dell'opera di Gesù, quasi il prolungamento della sua persona. Il gruppo radunato da Gesù non sembra molto omogeneo e comprende anche il traditore Giuda. Nella loro identità e nella loro missione, ogni cristiano deve scoprire il senso della propria vocazione. Il potere conferito ai 12 discepoli è quello di cacciare i demoni e guarire tutte le malattie, quindi di eliminare ogni sofferenza umana. Dobbiamo però ricordare con forza che in capitolo 10, 7, 8 il comando di predicare il Vangelo del Regno di Dio precede nell'ordine tutti gli altri e li supera per importanza. Nel capitolo precedente le folle erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Confrontare il capitolo 9, verso 36 del Vangelo di Matteo. Ora Gesù dice che sono pecore perdute, cioè disperse, fuori dall'ovile. È volontà del Padre che il Vangelo del Regno dei Cieli sia annunziato prima al popolo di Israele. La delimitazione dell'ambito in cui vengono mandati i 12 è quella stessa del Cristo, inviato esclusivamente a Israele. Solo con la sua resurrezione Gesù riceve dal Padre il potere illimitato in cielo e in terra e quindi dà l'avvio definitivo alla missione universale dei suoi discepoli. Confrontare Matteo, capitolo 28, versi da 18 a 20.
Durante il cammino predicate dicendo: è vicino il regno dei cieli. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non vi procurate oro o argento o denaro per le vostre tasche, non una borsa per il viaggio, né due tuniche, né calzature, e neppure un bastone, poiché l'operaio ha diritto al suo sostentamento. Entrando in una città o in un villaggio, informatevi se c'è una persona proba e la arrestate fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, datele il vostro saluto, e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, alla terra di Sodoma e Gomorra, sarà riservata una sorte più tollerabile che non a quella città.
La predicazione degli apostoli riprende e continua l'annuncio del regno dei cieli fatto da Gesù e dal Battista. Tale annuncio viene fatto con la parola, con le azioni di bene e con la testimonianza della vita. La testimonianza della vita consiste nella gratuità. Gli inviati di Dio non lavorano per il proprio onore, né per la propria grandezza, né per il proprio arricchimento. Il disinteresse è certamente la prova più grande della bontà della causa che essi promuovono. Gli annunciatori del Vangelo non devono chiedere nulla e non devono prendere nulla per il viaggio. La motivazione è questa: il regno dei cieli viene annunciato ai poveri e appartiene ai poveri, e quindi può essere annunciato in modo credibile solo da coloro che dimostrano di averlo già accolto nella propria vita, diventando poveri. Gesù è povero. La povertà e il distacco dalle preoccupazioni materiali è la dimostrazione che si è capito e accettato il Vangelo della paternità di Dio e si è consapevoli dell'urgenza della evangelizzazione. Chi è totalmente assorbito dall'annuncio del messaggio cristiano non può trascinarsi dietro bagagli né preoccuparsi di faccende materiali e pecuniarie. Il missionario evangelico deve presentarsi agli uomini spoglio, umile e penitente, come è richiesto dal discorso della montagna. Dovunque l'apostolo arriverà, dovrà farsi indicare qualche persona degna presso la quale prendere alloggio, cioè un luogo che non susciti pettegolezzi che nuocerebbero alla predicazione o la renderebbero vana. La missione comincia con l'augurio alla pace. Nel linguaggio dell'Antico Testamento la pace è sinonimo di benessere materiale e spirituale. Nel Nuovo Testamento significa la salvezza portata dal Cristo, anzi, Cristo stesso. Confrontare la lettera agli Efesini, capitolo 2, verso 14. L'eventuale rifiuto dell'annunciatore e delle sue parole non deve scoraggiare l'apostolo né arrestare l'azione missionaria. Egli andrà altrove a portare il dono della salvezza. Il gesto di scuotere la polvere dai piedi non è una maledizione, è un segno di distacco e di protesta. Era il gesto che ogni israelita compiva rientrando in Palestina da un luogo pagano, come gesto di totale separazione. Siccome gli inviati stanno recando il Vangelo in terra di Israele, questo gesto significa che le città e i villaggi di Israele che rifiutano gli apostoli di Gesù vanno ritenuti come territorio di pagani, esclusi dalla comunione di salvezza col popolo di Dio. Quando l'apostolo ha compiuto la sua missione in un luogo, non deve fermarsi, non ha tempo da perdere. Il tempo è così poco e l'annuncio così importante che l'apostolo deve andare speditamente per le città e i villaggi, come faceva Gesù. Luca riporta anche il comando di Gesù: non salutate nessuno lungo la strada. Confrontare capitolo 10 del Vangelo di Luca, verso 4. Proprio per sottolineare l'urgenza della missione. Il compito del missionario è di presentare l'annuncio chiaro e convincente e poi affidarlo alla libertà e alla responsabilità degli ascoltatori. Le città di Sodoma e Gomorra sono il simbolo della violazione dei sacri doveri dell'ospitalità. Le città che non ospiteranno gli inviati di Cristo saranno trattate più duramente di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio.
Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, vi consegneranno ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Sarete trascinati davanti a governatori e re a causa mia, perché rendiate testimonianza ad essi e alle genti. Qualora vi consegnino nelle loro mani, non vi preoccupate di come o di che cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovrete dire, poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito del vostro Padre parlerà in voi. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre e il proprio figlio. I figli sorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Chi avrà perseverato sino alla fine, questi si salverà. Se vi perseguiteranno in questa città, fuggite nell'altra, poiché in verità vi dico, non terminerete le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo.
Questa parte del discorso è introdotta da due metafore che illustrano la situazione pericolosa dei discepoli inviati in missione. Solo un miracolo può far sopravvivere le pecore in mezzo ai lupi. A questo proposito merita di essere ricordata un'affermazione di Tanuma Taledot. Qualcosa di grande accade alla pecora Israele che sopravvive tra 70 lupi, i 70 popoli del mondo. Grande è il pastore che la salva e la sorveglia. Le parole
«Io vi mando»
poste all'inizio del testo vogliono mettere in luce proprio questo aspetto di protezione da parte di Gesù buon pastore. Ma pur confidando nella protezione divina, è necessario un comportamento umano che tenga conto della pericolosità della situazione. L'una cosa non esclude l'altra. Il discepolo nel pericolo deve comportarsi in modo che si manifesti la sua fiducia nella protezione divina e il buon uso delle doti che Dio gli ha dato. Qualunque sia il senso particolare attribuito all'astuzia dei serpenti e alla semplicità delle colombe, vi si trovano connessi l'atteggiamento di fiducia in Dio e quello di ponderazione nei rapporti umani. Il serpente è simbolo della scaltrezza. La colomba è il simbolo del candore. Nel Midrash, sul Cantico dei Cantici, leggiamo: riferendosi agli israeliti, Dio disse: «Con me sono semplici come le colombe, ma tra i popoli del mondo sono astuti come i serpenti». La fedeltà a Cristo mette i discepoli in contrasto anche con i parenti e con nazionali che non vogliono accogliere l'annuncio del Vangelo. «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome». Il discepolo, quando è perseguitato, deve perseverare fino alla fine. Non c'è alternativa per essere salvati. Il Vangelo impegna a tempo pieno e per sempre. La persecuzione fa parte della storia della salvezza. È la via della croce che continua. Il mondo ha odiato il Cristo e continua ad odiarlo nei suoi discepoli. La ragione dell'odio è sempre la stessa: per causa mia. Il mondo odia i discepoli di Cristo perché con la loro esistenza lo mettono in questione, lo turbano e lo contestano. La persecuzione è una magnifica occasione per testimoniare Cristo davanti a tutti. Gesù non promette ai suoi missionari il successo e il prestigio, ma prospetta loro un destino di sofferenza e di persecuzione. Essi non devono preoccuparsi di fronte alle aggressioni, ma attendere e avere fiducia nell'azione di Dio. Il discepolo è chiamato a percorrere la strada della testimonianza nella sofferenza, prendendo come modello Gesù, il crocifisso risorto. Il verso 23 promette la consolazione e il conforto della venuta del Figlio dell'uomo. Egli si prenderà cura dei suoi messaggeri perseguitati e scacciati.
Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo diventare come il suo padrone. Se il padrone di casa l'hanno chiamato Beelzebul, quanto più i suoi familiari. Perciò non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete, dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
I discepoli non devono cercare o attendersi una sorte diversa da quella toccata al loro maestro. Se Gesù è stato calunniato e chiamato Belzebul, il principe dei demoni, quanto più saranno calunniati i suoi discepoli. Il nome Belzebul, dato in senso dispregiativo a Gesù, significa padrone della casa. Per questo i suoi discepoli sono chiamati i suoi familiari, cioè quelli della sua casa. Il comandamento
«Non abbiate paura»,
ripetuto tre volte, è un forte invito al coraggio. Il coraggio deve manifestarsi nel parlare chiaro e nel gridare coi fatti il messaggio di Cristo. Nel non temere la persecuzione e la morte del corpo e nel non vergognarsi mai di Cristo davanti agli uomini. La paura dei discepoli nasce dalla mancanza di fede in Dio Padre e dalla mancanza di libertà nei confronti di se stessi. Per seguire Cristo bisogna rinnegare se stessi. Chi non rinnega se stesso, rinnega Cristo, come ha fatto Pietro. Riconoscere il Cristo davanti agli uomini è molto più che parlare di Lui o associarsi alla comunità dei cristiani. È solidarietà totale con il suo mistero di morte e risurrezione. La morte del martire non è assenza di Dio, ma realizzazione del progetto di Dio e configurazione al Cristo morto e risorto, culmine della testimonianza cristiana.
Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. Sì, nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita a causa mia la ritroverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta in quanto profeta riceverà la ricompensa di un profeta. Chi accoglie un giusto in quanto giusto riceverà la ricompensa di un giusto. Chi avrà dissetato anche con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli in quanto discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Gesù non è venuto a suscitare guerre fratricide, ma a portare un messaggio d'amore e di salvezza. Egli non ha mandato i suoi discepoli a portare la spada, ma la pace, il perdono, la riconciliazione, la mitezza e l'amore dei nemici. Ma davanti a questo splendido messaggio di bontà, gli uomini possono reagire in due modi, accogliendo o rifiutando il Vangelo. Quelli che si oppongono in modo violento al Vangelo e agli evangelizzatori producono la rottura e la divisione. E ciò può avvenire anche all'interno della stessa famiglia. Gesù è venuto a portare la spada del giudizio di Dio, che separa il bene dal male, coloro che credono in Lui da coloro che lo rifiutano. La parola di Dio è come una spada che penetra nell'intimo di ogni persona e la giudica, mettendo in evidenza le sue vere intenzioni. Confrontare la lettera agli ebrei di San Paolo, capitolo 4, versi 12-13. Di fronte a questa scelta radicale, pro o contro Cristo, il discepolo deve essere disposto a prendere la croce della rottura con i familiari e a seguire Cristo. È questione di vita o di morte. E per avere la vita eterna bisogna essere disposti a perdere la vita temporale. Cristo è Dio che deve essere amato più di ogni altra persona, perfino più di se stessi. Il linguaggio di Gesù è comprensibile per chi crede che Dio risuscita i morti e dà la vita eterna a chi ha perduto la vita per causa di Cristo. La conclusione del discorso missionario non è rivolta ai missionari, ma a coloro che li accolgono. Chi accoglie i missionari accoglie Cristo e il Padre che li ha mandati. Accoglierli come profeti significa, prima di tutto, ascoltarli e accettare il messaggio che annunciano. Accoglierli come giusti significa non considerarli come semplici viandanti che chiedono ospitalità, ma come uomini di Dio. Accoglierli come piccoli significa considerarli deboli e bisognosi. È il Signore che li ha mandati senza soldi e senza mezzi. Essi hanno affidato il problema del loro sostentamento alla provvidenza del Padre e all'accoglienza dei fratelli. E coloro che li accolgono non devono preoccuparsi, perché, se sono dei veri missionari, si accontenteranno di poco, un bicchiere d'acqua fresca, di quel minimo indispensabile per riprendere il viaggio e l'annuncio del Regno di Dio. Nella conclusione del discorso, Matteo vuole mettere in evidenza che quanto ha scritto è il documento ufficiale della missione apostolica per tutti i discepoli di tutti i tempi.